Ave Maria, eccomi qua, sono Don Marco, vi saluto in questo inizio di settimana sempre piena di grazie a venire e sempre questo in corrispondenza ai nostri sacrifici. Prima di riprendere e concludere oggi la doppia lezione sul sacerdozio, ebbene vorrei ricordare e rendere presente che se il sacerdozio è così centrale per l'economia della grazia, lo è in quanto avevo detto la volta scorsa che tutto si spiega in virtù dell'economia del sacrificio e che questo stesso è fondato sulla creazione stessa. Io per spiegarvi come mai per la vostra vita della grazia dovete educare voi stessi ad uno spirito sacerdotale, a rendere sempre il culto del sacrificio a Dio. Questo stesso fatto è fondato nella verità che Dio ha creato il mondo per Dio, ovvero è Dio l'origine, la fonte, l'autore che pone il mondo, tutti noi, ha fatto, e qui vedete il primo aspetto della grazia, è Dio che ti dà a te la grazia, d'accordo? Non nego questo, ma Dio ha fatto il mondo, lo ha prodotto, è un prodotto uscito fuori dalle mani di Dio, solo in quanto è una certa qual somiglianza a Dio, deve quindi rivolgersi o ritornare a Dio. E questo per esprimere in tutte le nostre proprie azioni Dio, ovvero rappresentandolo, glorificarlo. E quindi sapete che questo, visto che stiamo qui in un corso di approfondimento proprio teologico della nostra vita di fede, non manco di far presente che qui a fondamento sta il grande tema della teologia cattolica, di origine neoplatonica, formulata in modo sistematico dal neoplatonismo antico, che ha detto l'exitus è il redditus, cioè l'uscita fuori da Dio, la creazione e poi al culmine della creazione la donazione della grazia, è già il reddito, il ritorno a Dio. Che l'intero universo ha un carattere ciclico, in quanto Dio, poiché principio, è il fine. Dunque, se tu vuoi da Lui ottenere le grazie, devi viceversa tu offrire te a Dio, e questo è l'atto sacerdotale del sacrificio. Ecco perché non possiamo mancare di approfondire questa importanza centrale del sacerdozio, sempre per il nostro amatissimo tema della grazia, che non deve mai mancare di stare al centro di ogni nostro discorso religioso e teologico. Quindi, stamani concludo dunque la lezione sul sacerdozio. Un altro aspetto determinante del sacrificio del sacerdote offerto a nome della società, cioè dei molti uomini, ricordiamoci che il sacerdote sì è la figura centrale ed esclusiva che solo può offrire il sacrificio di per sé, ma lo fa sempre incaricato a nome della società, poiché a nome di molti uomini, che è la Chiesa. Ebbene, un altro aspetto qui determinante è che tale rito esterno con oggetto fisico, ricordiamoci che il sacrificio è un certo dono, un qualcosa, che è una cosa fisica che tu offri, dei fiori, un mazzo di fiori alla statua della Madonna, adesso, ad esempio. E che tale rito esterno con oggetto fisico, se esso rappresenta solo gli uomini stessi, e se loro sono però delle creature razionali, la cui natura è pertanto personale, etica e responsabile, allora il sacrificio del sacerdote e i sacrifici degli uomini, quali donazione e appartenenza a Dio, diventano veri e reali solo se il nostro dono fisico, materiale ed esterno è animato dalla nostra donazione spirituale, cioè interna, volontaria e dunque morale, cioè che si doni a Dio veramente la nostra anima e persona tutta. Qui ancora sto trattando un tema che certo voi fedeli conoscete da quando avete fatto la vostra educazione religiosa. Il tuo amore non deve essere un segno esterno, ma deve essere fatto per donazione interna, deve essere spirituale, è vero. Conoscete senz'altro le tante parole di Dio: non voglio dei sacrifici semplicemente esterni che rimangono delle facciate, ma voglio la tua conversione, il tuo dono interno. Ecco adesso il fondamento teologico è perché se è vero che il sacerdozio è rituale, cultuale e quindi cerimoniale, la Santa Messa, lo è stata sin dall'inizio come vicario, rappresentante della Chiesa, dei molti uomini, e devo dunque nella mia oblazione cerimoniale rappresentare te, ma tu sei un essere spirituale, dunque te devo sollecitare ed attrarre la tua volontà personale per offrirsi nel mio sacrificio te. Ecco, e quindi questo è il caso nel quale quando siamo peccatori, la nostra conversione. Quindi il sacrificio rituale è accettabile solo se noi con cuore e verità ci convertiamo, lavorando che tutto il nostro potenziale ed essere umano appartenga veramente a Dio, che sia cioè davvero e moralmente conforme a Dio. Il sacrificio esterno è solo lo strumento di quello interno che è il vero sacrificio, cioè l'obbedienza alla dottrina cattolica e ai comandamenti di Dio. Se tu non fai questo, tu non aderisci veramente a Dio con intelletto e con volontà, non appartieni veramente a Dio, ti sei deciso di appartenere in qualche modo a te, magari producendo il tuo Dio che non è il vero Dio, il quale si è manifestato a te attraverso una verità spirituale, cioè l'insieme delle verità rivelate alla religione cattolica. Solo se tu aderisci a questo con intelletto e volontà ti doni veramente a Dio. E se l'anima non è stata obbediente a questo, ebbene in questo caso, dunque, come dicevo prima, l'oblazione di te si fa e si attua solo a modo di penitenza e di conversione. Questo tema significa che il sacerdote che offre il dono o la cosa materiale che da lui viene offerta, deve per questo e attraverso questa essenzialmente offrire se stesso a Dio. Cioè, se vi ho spiegato finora che il sacerdote offre un culto valido solo se lui rappresenta la società, i molti uomini uniti in modo gerarchico nella Chiesa, e che se questi sono realtà, creature spirituali, ebbene significa che deve appunto fare questa, deve sollecitare la vostra conversione, d'accordo? Ma per lo stesso fatto che lui ha un ufficio vicario a rappresentanza di voi, ebbene questo non contraddice il fatto che adesso dico sollecitare la vostra partecipazione vera e reale, è solo l'altro versante della stessa medaglia, il cui retro significa che lui, se lui la persona, Don Marco, Don Antonio, Don Alfredo e quant'altro, è già il rappresentante, basta che lui offre veramente se stesso e in questo rende il suo sacrificio esterno, interno e dunque valido. Vi ripeto sempre, l'ambasciatore del Brasile a Roma, il rappresentante solo del Brasile, se il Brasile nel suo governo, nella sua autorità, non ha investito l'ambasciatore, l'ambasciatore non lo è veramente qui a Roma, però da quando lo è e rappresenta il Brasile, devi tu parlare con l'ambasciatore, perché l'ambasciatore di nome Pedro da Silva o quello che sia, ormai è il Brasile, Dunque basta che lui ha il pieno potere e se lui comunica con il presidente e il governo dell'Italia, lui è il Brasile qui a Roma. E quindi nella messa il sacerdote stesso è la Chiesa, i molti fedeli uniti gerarchicamente. E se avevamo detto che siamo noi di natura spirituale, lui deve offrire la vittima. E dunque in questa offrire se stesso. Questo è cruciale perché adesso passo, ho finito la parte teoretica, cioè strutturale e sistematica della teologia del sacerdozio, e passo alla parte storica per vedere come arriviamo al sacerdozio attuale. E lo faccio in corrispondenza a questa ultima tematica della parte teorica fino adesso, cioè che il sacerdote deve dare al rito esterno carattere di donazione veramente personale, cioè di adesione dell'intelletto e della volontà a Dio, alla sua dottrina, ai suoi comandamenti e in ultima analisi alla volontà di Dio. Se non fai questo, il tuo sacerdozio non è vero. Ad esempio, Abramo, per la sua fede ed obbedienza, ha creduto che la volontà di Dio è perfetta. E sapendo che Dio voleva il sacrificio del suo figlio Isacco, Abramo era pronto addirittura a mettere a morte il proprio figlio e pertanto a far morire se stesso Abramo. Perché mettendo a morte addirittura il figlio, il proprio figlio, non avrebbe più avuto discendenza, non si sarebbe più continuato, sarebbe estinto Abramo. E Abramo, non so se conoscete la vicenda dell'Antico Testamento, il più splendido esempio di fede e di sacerdozio dell'Antico Testamento in assoluto, Abramo, sapendo che Dio gli comanda, offrimi sull'altare. Quindi qui per la prima volta vi do un esempio storico della dottrina sacerdotale espostavi lunedì scorso. Ecco, devi erigere un altare, fare tutto un rito di un'oblazione e donazione nella quale tu devi distruggere la vittima perché la vittima, la cosa, non deve più essere un oggetto che a te appartiene e che tu puoi utilizzare altrove, ma distrutto per questo mondo, appartiene a Dio. Mi piace il paragone carino con il mazzo di fiori alla statua della Madonna. Cosa hai fatto? Hai ucciso i fiori, mi dispiace dirtelo, li hai colti e mo muoiono prima o poi presso la statua della Madonna perché appartengono al cielo, sono morti per questo mondo e vivono solo in modo spirituale, non vivono più in modo material fisico, vivono in modo spirituale. Ecco, tutto il transito della dimensione fisica alla cruciale dimensione spirituale del sacrificio. E qui vedete come Abramo addirittura è pronto a mettere a morte il proprio figlio Isacco su un altare, qual rito di oblazione alla volontà, alla gloria, alla sovranità di Dio al quale appartiene il figlio di Abramo e pertanto Abramo stesso. A differenza di Abramo, invece, Arronne, non so se avete presente nell'Antico Testamento, Arronne, dopo di lui era il primo sacerdote dell'Antico Testamento, insieme a suo fratello Mosè. Non ha avuto quell'eroismo della fede in Dio in mezzo al deserto. Anziché resistere, cioè, alla mormorazione del popolo ed esigere la propria fedeltà e sottomissione a Dio a costo anche della propria morte, facendo così il proprio sacrificio vero e santo, ha invece ceduto al popolo, non ha offerto a Dio la propria fede e pertanto il proprio spirito. Lo spirito di Aronne non ha fatto sacrificio di sé a Dio. Internamente e moralmente è rimasto presso le pretese fisiche e corporee del popolo. Il suo sacrificio, quello rituale ed esterno, è rimasto una facciata e non ha ricevuto carattere spirituale e vero, per cui non solo fu punito da Dio insieme al fratello per non entrare nella terra promessa, ma era così il capostipite di un sacerdozio dell'Antico Testamento, il quale antico sacerdozio doveva pertanto morire, se già il suo primo ed esemplare sacerdote Aronne ha deluso nei confronti del suo ufficio e della sua vocazione sacerdotale. Cioè, devo qui magari farvi una piccola spiegazione storica, se non l'avete presente. Dio istituisce all'epoca di Mosè, dell'esito del popolo eletto dell'Antico Testamento dall'Egitto, il sacerdozio nel mezzo del deserto, cioè porta gli israeliti dall'Egitto verso terra promessa della Palestina e devono passare il deserto del Sinai. E lì sul monte Sinai istituisce la sua legge con i 10 comandamenti, e dal momento che Dio istituisce qui la sua vera e propria religione, la quale religio è il legame dell'uomo verso Dio e si fa solo nel sacrificio e dunque nel sacerdozio, fa di Mosè il principale profeta per quanto riguarda l'autorità, e cioè dottrinale, e dei comandamenti per spiegare i 10 comandamenti e quant'altro, ma non lo fa senza investire il fratello di Mosè, che è meno conosciuto, cioè Aronne, a sacerdote. È Aronne che svolge questo ufficio sacerdotale. Siamo ben dopo Abramo, il patriarca Abramo, che ha veramente offerto un sacrificio sanguigno, e cioè disposto spirituale a obbedire a Dio. E così anche Aronne, in mezzo al deserto, doveva non solo offrire, non so se avete presente, nell'Antico Testamento si offrivano dei bue, vari tipi di animali, insomma, in sacrificio ad ucciderli, da nuovo uccisione, poi li bruciano. Ecco il carattere esterno spirituale. Ma mancava il carattere cruciale interno. Tu devi farlo solo ai sensi della volontà di Dio, devi fare essenzialmente la volontà di Dio e offrirti in oblazione di fede incondizionata. Ebbene, nello stesso deserto abbiamo di fronte a questa vocazione spirituale un popolo israelitico disperato, cioè contestatario: lasciaci tranquillo con la tua dottrina, con i tuoi con la tua volontà di Dio, con i tuoi comandamenti. Noi abbiamo sete, voglio mangiare, voglio bere, ecco i miei interessi fisici, materiali, e quindi ti contesto il tuo Dio. E invece, se Aronne fosse stato un vero sacerdote, doveva menarli. Oh, che vi permettete di contestare la volontà di Dio? Dovete sottomettervi. Io da sacerdote sto lì per offrirvi spiritualmente nelle mie vittime dei bue e dei capri, roba varia. Devo offrire la vostra obbedienza e nella vostra obbedienza la mia obbedienza di fedele ossequio, di fede alla volontà di Dio. E viceversa, Mosè e Aronne dicono: ah, c'hanno ragione, i poveri devono bere, dai, andiamo da Dio e chiediamo Dio di essere un po' più indulgente, di essere un po' più liberale, di pensare anche al corpo, non solo pensare allo spirito, ma devi sapere, Dio, devi capire che siamo fatti di carne ed ossa, dacci da bere. La risposta di Dio? Vabbè, vi do da bere. Dai, prendi questa pietra lì, il tuo bastone, picchia lì e vedrai, esce fuori acqua, fai bere a tutti. A te, sacerdote, ti punisco. Tu dovevi menarli, dovevi sottometterli, dire: vabbè, adesso stiamo nel male, non abbiamo soldi, non abbiamo cibo, la situazione è grave, Ma io sacerdote ti dico, devi perseverare incondizionalmente che la volontà di Dio ti porta al bene, poi alla fine anche fisico. Ricordatevi che la centrale conclusione del Venerdì Santo, la morte fisica, la tua rovina materiale in mondo, se tu la accetti come volontà dalla mano di Dio e ti offri in modo sacerdotale sulla croce, ti risulta una risurrezione la domenica di Pasqua fisica, corporea, il corpo tridimensionale, quello che fu offerto in croce, logicamente è quello che risorge, perché tu come anima e spirito ti sei hai messo a morte, hai rinunciato al tuo bene fisico, hai addirittura trasformato il tuo bene materiale nella sua rovina, addirittura l'hai consumato questo rovinarsi, poiché volontà di Dio, a Dio, e Dio altro non fa che ridare vita a questo, perché tu hai capito con il tuo intelletto e con la tua volontà, hai obbedito, l'hai offerto, e quindi grazie a questa vera appartenenza tua spirituale, ecco, adesso Dio può accettare il tuo sacrificio fisico e benedirti anche fisicamente. Non così con Aronne. Permettetemi l'espressione, Aronne è stato il primo liberale nella storia con Mosè. Non lasciamo ai diritti dell'uomo, gli interessi fisici dell'uomo, ecco, noi siamo qui in terra, la terra è fatta di materia, eccetera. Ok, sono buono io, Dio, ti ho fatto bere, e il popolo li perdono perché sono fedeli, sono laici. Ma tu, sacerdote, dovevi offrire te, battagliare in deserto, e chissà, magari se tu avessi battagliato i tuoi israeliti ti avrebbero fatto fuori, ma saresti stato la prima prefigurazione del sacrificio di Cristo sulla croce, perché saresti morto eroe in deserto. Oggi ancora starebbe una basilica nel deserto del Sinai a Sant'Arone, sacerdote e martire. Ebbene, non così, abbiamo un Aronne, sacerdote liberale, che fu punito da Dio: voi, tu e tuo fratello Masè, voi non vedrete Terra Santa, voi morirete prima, il vostro popolo finirà in Palestina, d'accordo, ma voi morirete prima perché non siete stati veri sacerdoti. Ecco, come adesso facciamo il passaggio centrale? Solo Cristo stesso ha offerto il sacrificio perfetto, perché è vero che mi potete ricordare già prima di Aronne, Abramo, il patriarca dell'Antico Testamento, ha offerto, è stato disposto, ha avuto questo eroismo della fede, che è realtà spirituale e che porta all'obbedienza fisica di offrire addirittura il proprio figlio. Vi faccio presente il dettaglio che, a parte che Abramo non doveva mai offrire esattamente se stesso, ma il figlio, non ha poi veramente dovuto attuare l'offerta del proprio figlio Isacco, che fu in effetti risparmiato. Penso che lo conoscete, no? Questa scena toccante, dove lui sta già alzando la mano con il coltello, e qui una mano dell'angelo lo ritiene il braccio di Abramo e dice: no, abbiamo voluto verificare il tuo spirito sacerdotale, ci stiamo, tu hai superato la prova, a differenza di Adamo ed Eva, tu sei fedelissimo, mo ti benedico con la tua progenie, con il tuo seme. E come fa notare l'Apostolo San Paolo, l'angelo a nome di Dio non parla al plurale, non dice: io ti benedico per la tua fede sacerdotale, la tua obbedienza sacrificale, con una tua discendenza che saranno in molti. Ma San Paolo fa notare il tuo seme, la tua discendenza, il singolare, cioè la tua discendenza Cristo, perché il sacrificio di Abramo, sebbene disposto spiritualmente, non fu effettuato ancora, ancora deve arrivare, cioè Dio stesso. E qui la cosa che mi commuove a lacrime: Dio stesso invece non ha risparmiato il proprio figlio, che era un sacerdote, il quale ha offerto che cosa? Il proprio corpo, e con esso se stesso. Ecco l'esatta perfezione della dottrina sacerdotale. in piena adesione dell'intelletto e della volontà al mandato di Dio, e facendosi così sacerdote e sacrificio al contempo, non solo ha ritualmente offerto il dono e l'oblazione, la vittima, ma si è sacrificato se stesso. Ha in questo reso perfetto il sacrificio. Ovviamente deve essere personale, morale, totale. Quindi il sacerdote è la stessa vittima. Ecco il senso più a fondo del sacerdozio. Il sacerdote e la vittima da lui offerta sono identiche. La stessa cosa. E deve essere identico con anche il popolo a lui affidato, a nome della cui conversione e oblazione interna, cioè Cristo, si è offerto sulla croce, in modo sanguigno, doloroso, propiziatorio. Non so se vi ricordate la settimana scorsa, il propiziatorio, il riparatorio nel caso in cui la società, gli uomini sono peccatori e non devono offrire il tranquillo culto sacrificale di sola venerazione, tipo io porto il mazzo di fiori alla Madonna, ma deve avere carattere riparatorio. E quindi Cristo non ha niente da riparare. Cristo è di per sé santo, immacolato, concetto con la madre, e quindi non ha niente da riparare. Lo fa, ecco, sulla croce a nome vicario per noi, e quindi quelli che con lui si offrono sulla croce partecipano a questo puro e perfetto sacrificio. Ora, Cristo è questo sommo e vero sacerdote essenzialmente già per la sua persona. Mo abbiamo fatto il percorso storico e siamo giunti per capire come, in virtù della dottrina e della teologia sacerdotale esposta la settimana scorsa, vogliamo capire il passaggio dall'Antico al Nuovo Testamento, perché solo Cristo ha effettuato eroicamente tutta la spiritualità sacerdotale sulla croce. Però vi devo dire che questa era già iscritta nella sua costituzione personale, e anche qui dobbiamo fare un discorso teologico, questa volta sulla cristologia. Cioè, Cristo è sommo e vero sacerdote essenzialmente già per la sua persona, che unisce la natura umana e quella divina. Ovvero, dato che il sacerdote è l'uomo che unisce per il sacrificio gli uomini e Dio, ricordiamoci, questo è l'ufficio centrale del sacerdote, offre attraverso un sacrificio Dio e l'umanità, le due nature. Quindi il sacerdozio si definisce per l'unione delle due nature, quella divina e quella umana. Ma se sappiamo per dottrina cristologica che Cristo è le due nature, quella umana e divina, nella stessa persona divina, allora Cristo per questo è il sommo ed esemplare sacerdozio. Ovvero, il tuo sacerdozio, definendosi per l'unione fra uomo e Dio, più tu riesci ad unire l'uomo e Dio, più il tuo sacerdozio si aumenta, si intensifica, accresce, la sua qualità aumenta. Dato che le due nature sono unite in Cristo non solo per un atto sacerdotale, cultuale, come in qualsiasi sacerdozio, dove l'uomo, il sacerdote è un uomo per sé, non è Dio, e quindi questo uomo, se mai può dire di sé di essere sacerdote, lo può fare solo attraverso un'azione rituale, che però è solo un atto, noi diciamo un accidente, anzi solo l'effetto del suo accidente, del suo intelletto e della sua volontà di offrire adesso questo oggetto fisico in una cerimonia. Questa è un'unione vera e valida, un vero sacerdozio, ma se questa unione fra le due nature consiste in un solo evento provvisorio che dura una mezz'ora, un'ora, Ebbene, e questo sacerdozio può essere solo una unità abbastanza secondaria. Invece, le due nature che tu mi unisci per fare il sacerdozio sono insuperabilmente, perfettamente unite in Cristo perché in Lui è la persona che le unisce. Immaginati che tu fossi per persona Dio e uomo in uno, in una sola persona, ebbene la purezza della tua personalità, la semplicità della tua personalità, e sei una personalità divina, unisci infinitamente, penetra la natura umana di Cristo in ogni fibra della sua umanità, è permeata di divinità e quindi lui è il sacerdote per sé, si può dire, sempre con tradizione teologica di provenienza neoplatonica, una bella espressione, lui è il sacerdote per sé. E ogni altro sacerdote può essere solo per partecipazione a lui. Per questa sua somma ed esemplare identità sacerdotale, Cristo si impone a tutti i sacerdoti come modello e norma di qualsiasi sacerdozio. Anzi, ha pure abolito ogni altro sacerdozio. Innanzitutto, dunque, per la sua personalità divina nella quale unisce i due sacerdozi e le due nature, ma questa sua, abbiamo parlato fino adesso della disposizione personale che Cristo ha avuto sin dalla sua concezione nella scena dell'Annunziazione. Lì si è preparato il sacerdozio, o più correttamente si è fondato il sacerdozio di Cristo. Nell'incarnazione del seno della Vergine, la quale pertanto non è madre di Dio se non è madre del sacerdote, un titolo che purtroppo non è veramente praticato nella devozione, ma molto significativo. Ebbene, questa è la costituzione di base del sacerdozio di Cristo, in virtù della quale condizione personale. Poi dopo a 33 anni potrà solo effettuare il sacerdozio, esercitarlo. Ma comunque l'esercizio, nonostante sia più o meno perfetto a seconda della tua condizione personale, è comunque il reale e proprio di quello che fai. Ad esempio, se sei un intellettuale matematico stupendo, magari molto più capace degli altri, se tu non combini niente in vita tua, hai avuto tanti talenti, tanti doni, magari. Ma non sei un matematico, se così vuoi, vero e reale, perché lo fai solo se attui questo tuo potenziale, se pensi calcoli matematici, poi più perfetto ancora se comunichi ad altri, se eserciti all'esterno questo tuo potenziale. Quindi, sebbene in Cristo il suo sacerdozio è fondato nella sua identità personale, è stato esercitato sulla croce. E che cosa ha fatto? Innanzitutto si è imposto quel sacerdozio, sacerdote sommo a qualsiasi sacerdozio, ma non è che qui adesso, insomma, dice ai sacerdoti di rito induista, animista in Africa, non so, tutte le culture e i vari sacerdozi che magari fino a lì esistevano, zoroastrici, roba varia. Mi dispiace con il suo sacerdozio, o non mi dispiace, sulla croce, per aver offerto qui il sacrificio. Inutile dirvi che se lui dona nella sua sofferenza la sua natura umana, l'essenziale dell'atto sacerdotale, che questa natura umana è permeata, è Dio, è di infinito valore. Ecco, oggi solo capiamo la ragione dell'incarnazione all'Annunziata, per avere una natura umana da offrirsi 33 anni dopo, che per la sua personale identità con la natura divina possiede infinito valore e riparatorio, ebbene sulla croce ha riparato i diritti di Dio in modo infinito e totalmente sufficiente. Io non so se conoscete l'espressione che nel linguaggio italiano si usa a volte ancora l'espressione latina ubi maior minor cessat, cioè dove avviene qualcuno di maggiore, di più perfetto, naturalmente quello che è minore cede, deve cedere, cessa, deve cedere, cioè io in quanto inferiore sono il più imperfetto, mi definivo dalla stessa qualità che tu dici anche, ma se tu dici la stessa qualità meglio di me, beh certo io di per me stesso cedo. E quindi Cristo si impone per il suo sacrificio infinito, infinitamente famoso, tutti gli altri riti di questa terra, di questa benedetta o fino a Cristo non ancora benedetta umanità sono aboliti. Egli, grazie alla natura divina che l'uomo Cristo come persona divina offre, ha avuto qualità e valore immenso, perché per cui il suo sacrificio propiziatorio è perfettamente sufficiente per tutti i peccati dell'umanità intera. Dunque, ogni altro sacerdozio è superfluo e perfettamente inutile. Qui ancora vi devo fare un escorso storico, ovvero sia. Visto che vi avevo spiegato sin dall'inizio che il sacerdozio è una costituzione, una condizione essenziale e inammissibile per l'economia del rapporto fra l'umanità e Dio, avrei potuto dirvi, ma non volevo dirlo questo aspetto storico all'inizio, avrei complicato le cose che già Adamo in modo naturale, era in quale capo di società e padre di famiglia, Adamo ha avuto incarico sacerdotale. E così dicasi, per forza era sposato, marito e moglie, figli, tutto quello che c'è, non c'è niente di male in questo, ma lui, Adamo, qual capo della famiglia e dunque della società, e rappresentante della società, offre e buona, è capo di una buona società solo se ha carattere sacerdotale. Ricordatevi, tenete anche presente che questo lo capiscono ancora le monarchie, almeno quelle tradizionali. Oggi in Europa sono monarchie laicizzate, si sono separate dalla centrale dimensione religiosa, ma la società è buona solo se ordinata a Dio, quindi il monarca ha qualità sacerdotale. Sapete che i monarchi cattolici del Medioevo si dovevano far incoronare in rito, in basilica, da un vescovo, gli imperatori romani, quelli d'origine austriaca, in Basilica Vaticana dal Papa per solo così svolgere il loro ufficio monarchico, cioè temporale politico, a carattere sacerdotale ed episcopale. La corona del Sacro Romano Impero conteneva una mitra per dire che anche il monarca, qual capo della società, può offrire il suo ufficio terreno, politico, soldi, tutto quello che volete. Solo secondo questa economia creazionistica di viceversa amministrarlo nel rendere il culto a Dio. Dunque tu non puoi svolgere bene il tuo ufficio umano terrestre senza essere insignito al cuore della tua identità umana, dal carattere sacerdotale in un modo o un altro. E quindi tutti, per esempio Abramo era pure sposato con Sara, figlio Isacco, eccetera, ebbene aveva Abramo in quella scena toccante carattere sacerdotale. Adamo, Abramo, tutto si è diffuso, sebbene sotto il regime del peccato originale dell'umanità, il che significa in modo più o meno giusto o viceversa perverso. Il sacerdozio in tutte le culture, non potete rifiutare alle genti, ai popoli, anche se mi potete mostrare dei sacerdozi orrendi. Non so se avete presente il popolo degli Aztechi e dei Maya e degli Incas. Sapete che oggi in Europa e in America si piacciono sempre a dire gli orribili europei cristiani, che sono arrivati, hanno distrutto delle grandi culture, gli aztechi. Sapete cos'erano gli aztechi? avevano una cultura sacerdotale, d'accordo? E vi posso ancora offrire questo esempio. Loro no, almeno in questo non erano laicizzati, ridotti al materialismo di oggi e quindi manchevoli della loro vocazione sacerdotale, avevano il sacerdozio, ma visto sotto il regime del peccato originale, orrendo, più satanico che religioso, insegnavano ai popoli: tu ti devi sacrificare nel mio rituale. D'accordo, approvo. Io, Don Marco, sacerdote cattolico, dico sì, i fedeli devono essere educati a spirito sacerdotale e rendersi nel luogo del culto, chiesa per noi, da loro erano delle piramidi, devi salire quelle piramidi e cosa facevano? Li ammazzavano, cioè gli tiravano fuori il cuore vivo per offrire al loro dio del sole, che veramente era il demone, e poi gli tagliavano la testa e la buttavano giù. Corrisponde alla struttura sacrificale del sacerdozio, del culto, d'accordo, e dell'immolazione del mio io, ma in modo bestemmiale, orrendo, schifoso, distruttore, bestiale, ecco, anziché di bestemmiale, bestiale vero e proprio. E quindi, grazie a Dio, gli spagnoli cattolici hanno abolito questo. Non escludo abusi, orrende cose, gli europei sono peccatori, per carità, ci sono stati tantissimi, ma il fondo era una vera e propria liberazione. Cristo ha liberato questi popoli dal falso culto, e qui ritorno alla nostra lezione, già abolito 1500 anni prima, per via del perfetto ed immacolato sacrificio del figlio di Maria sulla croce, che ha reso caduco, abolito tutti quanti i riti sacerdotali, che erano appunto più o meno buoni, piuttosto meno buoni e piuttosto più mali, e quindi comunque resi inutili. In mezzo a loro, è da dire in questo contesto storico dove con la discendenza di Adamo si diffonde il sacerdozio in tutti i popoli, e Dio ha istituito in modo soprannaturale il sacerdozio dell'Antico Testamento in preparazione dell'avvento del definitivo e perfetto sacrificio, e con l'immolazione di quest'ultimo tutti quanti i riti sacerdotali più o meno buoni. Sapete che in molti c'erano anche delle donne sacerdotesse, vero? Per esempio a Roma, no? Le vestali sono un po' sacerdotesse, però molto strano. Cercate a capire, no? A rivedere secondo la teologia sacerdotale se erano dei riti più o meno seri, ma comunque furono tutti quanti aboliti. Ecco. E quindi non, è subito da dire che se questi culti sacerdotali prima di Cristo si sono diffusi, non dovete credere che con questo siano per forza stati dei sacerdozi validi nel senso da Dio istituiti. L'unico che vi posso offrire è quello dell'Antico Testamento di Aaron, dove vediamo un atto storico di Dio stesso che investe un sacerdozio che delude sin dall'inizio e che era destinato ad essere provvisorio e passeggero. E tutti gli altri, se ho fatto caso di queste donne sacerdotesse, non potete subito credere che questo fu da Dio istituito. Sono cose sviluppate, sì, secondo il principio dell'evoluzione casuale e imperfetta, che non ha niente di finalistico e di divino e di sicuro, ma semplicemente secondo la diversificazione dei popoli e delle culture, ai sensi però della sempre valida necessità fondamentale di ogni società di essere investita dall'ordine sacerdotale, ciascuna cultura, ciascun popolo si è fatto un po' i suoi sacerdozi. E non mi chiedere a che punto erano validi questi sacerdozi, ad esempio quelle delle donne vestali, ma che c'è da dire, non lo so, nel senso che c'erano dei sacerdoti uomini maschi che più corrispondono a questo ruolo del maschio di essere capo della società e di essere capo per poter essere sacerdote, Ma e quindi non metterei la mia mano nel fuoco per nessuno di questi sacerdozi più o meno strani, comunque sono caduchi. Poi, dunque, da Cristo, lui è l'unico vero sacerdozio. Vediamo questo suo sacerdozio del nuovo e definitivo sacerdozio della nuova alleanza. Ma vedo che purtroppo abbiamo già consumato il tempo, quindi vi aspetto per lunedì prossima per concludere il bel tema del sacerdozio cattolico e continuare magari già nella stessa lezione con altri temi che ci fanno apprezzare ed arricchire la nostra contemplazione del mistero della grazia santificante. Sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria.